Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati qua su Radio Parma, nuova puntata di Palla in Tribuna. Come sempre potete scriverci al numero 333-9200-170 e si avvicina neanche il tempo di gustarsi la bella vittoria in casa di domenica contro la Lazio, che si avvicina l'ancora più difficile impegno in anticipo venerdì sera alle 18.30 a San Siro in casa dell'Inter. La giornata sarà appunto inaugurata da Inter-Parma alle 18.30, poi andiamo a leggere anche il resto del programma di Serie A. Alle 20.45 si giocherà Atalanta-Milan, poi sabato alle 15 Genoa-Torino, una partita che può interessare da vicino i crociati, che si sono lasciati alle spalle anche il Torino, o meglio, il Torino adesso è a pari punti in classifica, ma se ricordiamo come era stato l'inizio dei Granata, sicuramente il Parma è in un momento di forma decisamente migliore rispetto agli uomini di Vanoli. Poi alle 18 di sabato c'è Juventus-Bologna, poi non lo definiamo scontro salvezza, però insomma sabato 20.45 Roma-Lecce, la Roma non se la passa bene, Roma-Lecce che sono appaiate a quota 13, l'arrivo di Ranieri, finora due sconfitte, entrambi onorevoli, con Napoli e Atalanta in questo momento guidano la classifica, però in entrambe le circostanze i giallorossi non hanno trovato la via della rete, hanno fatto vedere qualcosa di meglio rispetto alla precedente gestione Juric, ma insomma la Roma non sta sicuramente attraversando un bel momento di forma. Poi domenica si prosegue 12.30 con Fiorentina-Cagliari, poi alle 15 Verona-Empoli, alle 18 Venezia-Como, altro match come si può dire da brividi, alle 20.45 il big match di giornata tra Napoli e Lazio. Chiuderà il programma lunedì il posticipo delle 20.45 tra Monza e Udinese. Il Parma che questa mattina si è allenato al Muttin Training Center di Collecchio, Parma che ha dovuto fare i conti con l'ennesima brutta tegola del grave infortunio corso a Gabriel Charpentier. A proposito, insomma, Gabriel Charpentier ha poi tenuto a mandare un messaggio rispondendo a tutti quelli che insomma gli hanno fatto gli auguri, pronta guarigione, l'imbocca al lupo per questo, dopo la rottura del tendine d'Achille destro rimediata proprio nei minuti finali della partita contro la Lazio, in cui si era messo in evidenza da subentrante collezionando i due assist per Anasai Mohamed ed Enrico Del Prato proprio allo scadere. Allora Charpentier ha risposto: grazie a tutti per i messaggi di supporto, tornerò più forte, però per Charpentier si prevede un lungo stop non inferiore a 6 mesi e la quasi certezza che praticamente la sua stagione possa già ritenersi chiusa in largo anticipo, la sua prima stagione in Serie A. E vedremo poi se il Parma sicuramente da qua a gennaio ha altre soluzioni, da Vice Bonny, da punta centrale, perché in quel ruolo possono giostrare, lo hanno già fatto in passato, Cancellieri, Benedicciak e Mihaila. Poi bisognerà capire se ci saranno delle valutazioni un pochino più ad ampio raggio. Allora ci scrive Stefano: e prendere Fagioli visto che sembra in svendita? Allora sicuramente il Parma sta cercando un centrocampista, però pensiamo che insomma Fagioli possa avere un mercato diverso e interessare anche soprattutto all'estero. Fagioli, lo ricordiamo, praticamente fuori dai piedi della Juve. Fagioli che conosce bene Pecchia, che l'ha avuto sia alla Juventus Under 23 che poi alla Cremonese, con cui insomma hanno raggiunto insieme la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Fagioli che però insomma dopo la squalifica, dopo la convocazione a sorpresa per l'europeo, è un pochino uscito dai radar. C'è tanta concorrenza lì in mezzo per la Juve, Fagioli non sembra godere della grande considerazione da parte di Thiago Motta, e quindi si parla anche sì di una cessione già a gennaio di Fagioli, che 2 anni fa, sì lo possiamo dire, era in orbita Parma perché proprio conosceva Fabio Pecchia. Insomma negli ultimi 2 anni sicuramente il livello di Fagioli, insomma anche come prezzo, come valore, crediamo che insomma sia un po' troppo forse per il Parma. Ma noi, per fare il punto in casa Parma e per pensare anche a un amarcord curioso che accadrà nella partita di venerdì a San Siro, andiamo ad ascoltare il servizio di Alberto Dalla Tana.
Lo scorso 1° maggio era stato fra i primi via social a celebrare la promozione del Parma in Serie A. Un post su Instagram tanto semplice quanto eloquente. Lui sul prato del Tardini accompagnato da papà Lilian la domenica successiva alla vittoria della Coppa UEFA, maggio 1999. Marcus Thuram, nato all'ospedale Maggiore il 6 agosto del 97, di Parma ricorda poco, come raccontò il suo approdo all'Inter, perché a meno di 4 anni si trasferì a Torino quando il padre passò alla Juve. Ma Parma evidentemente non è solo una parola sulla sua carta d'identità. E allora quella di venerdì sera per Marcus non sarà una partita come tutte le altre. Per i crociati, invece, sarà lui uno dei principali pericoli in casa nerazzurra. Fin qui ha segnato 9 gol, tutti condensati in 4 partite, 3 doppiette e una tripletta. Pecchia, contro lui e Lautaro, potrebbe ripresentare la difesa che ha fatto bene domenica scorsa. Leoni e Baloga al centro, Del Prato a destra per contrastare le discese di Di Marco, Valeri dalla parte opposta dove giocherà uno fra Dumfries o l'ex Darmian. A centrocampo, Pecchia potrebbe tornare a dare minutaggio ad Hernani, rimasto in panchina contro la Lazio. Fra mediani e trequartisti disponibili, la sensazione è che il tecnico utilizzerà tutti nella sfida di San Siro, compreso Anasai, pronto a scendere in campo anche alla Scala del Calcio. Questo giovane Parma, del resto, non sembra temere gli ambienti caldi. A Napoli e in casa della Juventus ha offerto 2 grandi prestazioni, così come nelle occasioni in cui il Tardini è stato ribollente di tifo anche avverso, vedi Milan e Lazio, senza dimenticare la partita di Venezia. Stadio piccolo, sì, ma ambiente molto carico e ostile. I 3 punti contro i biancocelesti consentono anche un po' di serenità in più nell'approccio alla gara, quella leggerezza che però, come ha spiegato Pecchia più volte, non significa superficialità.
Palla in tribuna.
E allora sarà il primo incrocio tra Marcus Thuram e il Parma, davvero curiosa la storia di Marcus Thuram che nasce proprio nella nostra città il 6 agosto del 1997, come giustamente ricordato nel servizio nato in onda su 12 TV Parma da Alberto Dalla Tana. È nato a Parma alla fine della prima stagione di Lilian in maglia giallo-blu, quella che poi ha preceduto di poche settimane l'esordio in Champions League in casa dell'Oz, poi a poco meno di 4 anni, nell'estate nel giugno del 2001, il trasferimento a Torino. E quindi, insomma, Marcus di Parma sicuramente ha pochi ricordi, però è sempre molto fedele quando poi Thuram, Lilian, il padre, lo portava, insomma, tutte le estate, almeno una volta passavano di qua, prendeva il figlio che, insomma, poi nel frattempo è anche cresciuto tanto, e insomma, quindi Marcus Thuram sicuramente ha un legame, non ha mai rinnegato le sue origini parmigiani, Parma che resterà sempre la sua città natale. Tanti davvero i ricordi di Lilian, che di conseguenza poi sono anche quelli di Marcus, anche tramite i racconti del padre, in quel 97 in cui tra l'altro nacque, ma non a Parma, ma a Genova, Federico Chiesa. Quindi, insomma, 2 figli d'arte di 2 giocatori che in quel momento vestivano e rappresentavano il Parma a livelli assoluti. Un altro giocatore che rappresentava il Parma a livelli assoluti era Zé Maria, di cui oggi Vittorio Rotolo fa una bella intervista sulla Gazzetta di Parma. Doppio ex Zé Maria, perché lo ricordiamo, arrivò in Italia con la maglia del Parma, poi, insomma, si consacrò a Perugia e poi però vestì anche la maglia dell'Inter. Allora Zé Maria, facendo qualche punto passaggio sulla partita proprio di venerdì a San Siro, dice: ci sarà da divertirsi, nerazzurri hanno un impianto solido e giocano praticamente a memoria, il Parma è una squadra con una mentalità propositiva e giovani di talento. Sono sicuro che in casa dell'Inter il Parma non farà le barricate, non rinuncerà al suo stile di gioco, ma anzi proverà a sfruttare quegli spazi che l'Inter inevitabilmente dovrà concedere. Quindi, insomma, l'Inter Inter-Parma sarà una partita sicuramente divertente, non chiusa tra due squadre che amano giocare a calcio. Poi sui singoli del Parma aggiunge: Bonny è una forza della natura e poi ha una calma da veterano, ma occhio Benedicak, ha una bella corsa e buona tecnica, quando tornerà al 100% vedrete che vi stupirà. E insomma, diciamo che è vero che non tutti i mali vengono per nuocere. Adesso pensare all'infortunio di Charpentier crea un po' di apprensione tra i tifosi del Parma, però chissà che non possa essere proprio l'occasione di rivedere all'opera anche lui all'esordio in Serie A Adrian Benedicak. Finora ha giocato praticamente, non diciamo due spezzoni, perché poi in realtà è rimasto in campo, ad esempio, sia col Venezia che con l'Atalanta per un tempo o poco più, ecco, quindi qualche minuto lo ha già messo, diciamo, nelle gambe, nel motore. Però è ovvio che da Adrian Benedicak era fuori dal 27 aprile, lo ricordiamo, infortunio alla caviglia sinistra con l'operazione a Londra e la lunga riabilitazione tra la Polonia e poi con Lecchio. È rientrato dopo 6 mesi e mezzo di stop e quindi, insomma, diciamo che Adrian Benedicak è un giocatore su cui Pecchia fa affidamento. Lo scorso anno, lo ricordiamo, è arrivato in doppia cifra, fu vice capocannoniere del Parma dietro a Dennis Mann, e ci aspettiamo che abbiamo, potrebbe essere un giocatore su cui puntare. Ma noi siamo in onda con il nostro primo ospite, allora diamo il benvenuto a Matteo Giavazzoli. Ciao Matteo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao, un saluto a tutti i radioascoltatori, ciao.
Allora Matteo, stavamo parlando di Benedičak, perché oggi nell'intervista sulla Gazzetta di Parma Zemaria fa capire che insomma Benedičak potrebbe stupire quando tornerà al 100%. E allora ti chiedo questo: qual è il ruolo secondo te di Adrian Benedičak in questo Parma?
Ma l'abbiamo visto entrare al posto di Cancellieri nel finale del match. Penso che sicuramente l'esterno d'attacco può essere un suo ruolo in cui può esprimere maggiormente le sue qualità, ma io credo che possa giocarsela bene in tutti i ruoli dell'attacco. Ovviamente, insomma, essendo una squadra molto giovane, Pecchia abbiamo visto come fa girare tutti gli attaccanti molto bene, e quindi esalterà le sue qualità non solo da esterno sinistro, ma penso anche ad altri ruoli. Può essere messo anche forse più centralmente, non lo so, forse lo vedremo nelle prossime partite sicuramente.
Ecco, Matteo, ti chiedo questo: cosa può aver dato il successo sulla Lazio? Perché Parma mancava da 3 mesi la vittoria in casa, però ultimamente l'Atalanta parte, diciamo, primo tempo con l'Atalanta parte, ha fatto comunque vedere di essersi più mentalizzato sulla Serie A, meno errori possiamo dire in fase difensiva, poi una bella vittoria con la Lazio contro una squadra che era lanciatissima, sembrava praticamente imbattibile perché veniva da una serie lunghissima, eppure il Parma ha vinto soffrendo, ma andando poi a concretizzare tutte le occasioni che gli sono capitate.
Guarda Marco, io ti dico questo, e se guardiamo le 3 vittorie del Parma in Serie A quest'anno, io mi accorgo che 2 di queste sono state ottenute contro 2 delle squadre che fanno parte, insomma, nelle prime 7, no? Quindi contro Parma, contro Milan e naturalmente contro Lazio. Poi 2 punti contro Fiorentina e contro Juventus, poi le 2 sconfitte contro Napoli e Atalanta, che sono obiettivamente 2 delle squadre più in forma di questa Serie A. Io credo che il Parma, adesso anche in vista della passata contro l'Inter, possa giocarla con coraggio, possa giocarla con personalità. Poi sappiamo che San Siro è lo stadio più imponente d'Italia, è lo stadio che forse incute più timore considerando anche la giovane età dei nostri calciatori, perché contro la Lazio gli 11 scesi in campo sono la rosa più giovane degli ultimi 25 anni in Serie A, quindi questo bisogna considerarlo. Però io vedo grande personalità, soprattutto a livello difensivo vedo grande personalità. Penso non solo a Leoni, che fa parentesi, gioca col Venezia, gioca con la Lazio, 2 vittorie, 17 anni, grande personalità e gioca come un trentenne, ma penso anche a Balog, che al di là del gol salvato sulla linea di porta contro la Lazio, insomma, non se ne parla poco, ma è un giocatore che sta crescendo tantissimo. Del Prato a destra credo che il suo contributo sia fondamentale, forse di più a destra che da centrale. Poi abbiamo ritrovato 3 parate di Suzuki che naturalmente ci hanno permesso di trovare i 3 punti, ma credo che il Parma sia in continua crescita, perché l'ha sempre sottolineato, ma non mette solo le vittorie come stato di crescita, ma anche il secondo tempo con l'Atalanta, la reazione, la mentalità, l'atteggiamento è quello che conta alla fine dei conti. Quindi sono molto curioso di vedere a Milano quello che sarà l'atteggiamento contro i campioni d'Italia, perché poi l'Inter è una squadra che Simone Inzaghi si è cucita addosso in questi anni. Ricordiamo che al di là del campionato strameritato l'anno scorso, 2 anni fa è arrivato in finale di Champions League contro Manchester City e si è giocata alla grande contro la croata di Pep Guardiola. Quindi quelle non sono le partite da vincere assolutamente, però sono le partite che saranno sicuramente, al di là del risultato, uno stato di crescita. E questo credo che anche attraverso l'atteggiamento che è espresso venerdì sarà molto importante.
Eh sì, poi tra l'altro Matteo c'è anche un precedente relativamente fresco, perché risale ormai a quasi 2 anni fa, però c'è quella partita che insomma lascia un po' di amaro in bocca, quell'ottavo di finale di Coppa Italia del 10 gennaio 2023. Ecco, lì forse il Parma alla prima vera prova con la Serie A, che poi avrebbe in realtà conquistato 1 anno e mezzo dopo, riuscì a possiamo dire a superare la prova dal punto di vista della prestazione. Ci fu chiaramente delusione, ricordiamo Inter Parma col vantaggio di Juric in Coppa Italia e poi con il pareggio di Lautaro Martinez all'88esimo e poi la rete decisiva col colpo di testa di Acerbi supplementare. Ecco, ti chiedo, da quella partita, sapendo un po' che Pecchia poi insomma gli piace parlare sempre di crescita, da quella partita sono state gettate le basi del Parma attuale, però allo stesso modo quella partita Pecchia non l'avrà dimenticata tanto facilmente.
No, certo, non l'avrà dimenticata tanto facilmente, ma d'altronde è passato tanto tempo, sono passati, come si può dire, è passato tant'altro sotto i ponti, quindi credo che la crescita in questi anni, poi la Serie B al Palma abbia fatto tanto bene. L'anno scorso il Palma si era mangiata la Serie B, la qualità che hanno i giocatori è sotto gli occhi di tutti. Mi aspetto un Palma con ancora più personalità di quella sera, io quella partita la ricordo. Mi aspetto un Palma con più personalità, con più voglia di offendere, con poca paura, nonostante, ripeto, la giovane età. E qui sono molto curioso, ma sono molto curioso anche di come andrà a preparare, appunto, a livello di atteggiamento questa partita, perché poi d'altronde lo stadio, l'atmosfera, tutto ti può portare a fare una partita difensiva che poi però rischia di essere un tiro al bersaglio. Quindi io penso che invece bisogna sfruttare le qualità, bisogna sfruttare le individualità che abbiamo là davanti. Abbiamo trovato anche un grandissimo AI, che nonostante sia un 2005, quindi solo di 19 anni, obiettivamente ha fatto un gran gol, ha una grande tecnica, e quindi credo che bisogna dargli continuità, ma così come appunto Leoni. Io mi aspetto una chiave tattica che Pecchia possa in un certo senso cercare di annientare il più possibile l'Inter.
Eh sì, allora Matteo Giavazzoli, dovete sapere, non è solo un grande tifoso crociato, ma anche un collaboratore della Gazzetta di Parma. Non a caso hai citato Leoni, al quale avevi dedicato un ritratto molto molto bello 2 settimane fa, insomma, ascoltando anche le parole dell'allora DS della Sampdoria Mancini, insomma, davvero un bel ritratto. Poi avevi anche sentito come doppio ex Parolo prima di Parma-Lazio e prima ancora Osio, doppio ex di Parma-Empoli. Ecco, ti chiedo questo, tra Parolo, Osio e altri doppi ex, la sensazione dall'esterno del Parma, Parolo disse settimana scorsa, è un Parma che deve imparare dai propri errori, deve iniziare, diciamo, a svoltare per evitare di ripetere gli errori che sono costati punti. Possiamo dire che si è iniziato proprio dalla Lazio, lo diciamo sottovoce ovviamente.
Esatto, no, si è iniziato proprio dalla Lazio, che lui aveva identificato come una squadra che gioca molto leggera, no, la Lazio. Invece alla fine è stato il Parma a giocare con grande attenzione e con grande personalità, da squadra grande, che in realtà non è ancora. E no, sì, ho portato un ritratto su Leoni che mi ha fatto capire chi è Leoni, chi è ragazzo, al di là di Mancini, che l'ha portato poi alla Samp, che naturalmente ha parlato benissimo, e mi hanno impressionato molto le parole del supremo allenatore di Agostini al Padova.
Giuseppe Agostini.
Giuseppe Agostini al Padova mi ha dipinto un ragazzo veramente umile, che mi ha raccontato un aneddoto di quando si era dimenticato le scarpe da calcio, che gli ha detto: va bene, Giovannino, che lui chiamava Giovannino, decidi tu, vuoi giocarla questa partita? Sono arrivati i miei parenti da Milano, proprio per dire, se vuoi giocarla, giocala. Poi alla fine lui, da grande persona matura, decide di non giocarla per non rischiare di scivolare, perché non avevi 6. Quindi insomma, già lì, insomma, mi spiegava che aveva una testa da trentenne, è un'umiltà che veramente, con tutta la sua famiglia, perché è una famiglia di sportivi, è una famiglia di gente che è arrivata in alto nello sport, mantiene i piedi per terra, e quindi per il ragazzo non può che essere un vantaggio questo. Invece a livello di ex Parolo, sì, Parolo mi ha assolutamente confermato quella che è poi la nostra opinione. Il Parma, abbiamo visto, io penso soprattutto alla partita contro Udinese Cagliari, no? Sì. Abbiamo commesso delle ingenuità a livello difensivo, poi, e delle leggerezze che ci sono costate punti, e quindi deve ritrovare una crescita anche da quelle sconfitte lì. Quindi deve riuscire obiettivamente a dire: perfetto, abbiamo sbagliato qui, queste sono le cose da migliorare, andiamo avanti, guardiamo avanti, senza rammarico, anche perché comunque sono 15 punti, siamo undicesimi e possiamo naturalmente guardare alla salvezza con fiducia.
Eh sì, allora con questo bel messaggio salutiamo e ringraziamo per essere stato con noi Matteo Giavazzoli. Ciao Matteo,
grazie a voi,
alla prossima.
Grazie a voi, ciao, buon lavoro.
Ciao. Matteo Giavazzoli, collaboratore a Gazzetta di Parma e super tifoso crociato, e dopo questo bel messaggio incentrato sull'ottimismo noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it. Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, seconda parte di Palla in tribuna, qui su Radio Parma. Andiamo a leggere un messaggio del nostro radioascoltatore. Leoni, due partite giocate, due vittorie, 100%, che sia porta fortuna oltre che bravo. Questa domanda la rivolgiamo al giornalista Francesco Monaco. Ben ritrovato, Francesco.
Ciao, ciao Marco, buongiorno a tutti. È una bella domanda perché io appunto mi chiedevo, considerato che Leoni ha rotto il ghiaccio e quindi dopo aver esordito col Venezia ha fatto un'altra ottima partita con l'Atalanta, aveva giocato però ha fatto un'ottima partita con la Lazio, anche se in entrambe le partite, se ricordi bene, era uscito un po' prima, sì, perché si dice crampi, l'emozione, la fisicità, l'intensità di una partita di Serie A è diversa comunque dagli allenamenti e soprattutto dalle partite internazionali con l'Under 19 con cui gioca regolarmente. Quindi mi ero fatto l'idea che magari contro l'Inter a San Siro, dove magari non puoi pensare di giocarti un cambio difensore centrale per difensore centrale, magari tornava Del Prato al centro per fare giocare un po' Koulibaly e tenere Leoni in panchina. La cosa del porta fortuna è curiosa, perché se poi dopo Leoni non gioca e il Parma non vince, si dirà che non ha vinto perché non c'era Leoni, non lo so. Sicuramente ha avuto un impatto come meglio non si poteva questo ragazzo, e ne avevamo bisogno perché purtroppo perdiamo giocatori per infortunio, e se non altro scopriamo giocatori come Leoni, come lo stesso Ai, che potenzialmente fanno parte della rosa, sono tutti gli effetti dei giocatori del gruppo, di tutti dentro che vanno in panchina, ma non si pensava a loro come a possibili titolari o comunque ti cambiano l'esito di una partita. Quindi ci sta che Pecchia potrà scegliere senza pensare al fatto che giochi in casa dell'Inter.
Eh sì, ti porto i saluti di Luca. Poi ti chiedo, allora, Del Prato, avendo trovato Balog Leoni, lo possiamo tornare a schierare con meno patemi anche sulla destra? Perché effettivamente Del Prato, allora, c'è da dire che sta facendo una stagione mostruosa, non solo per i gol, perché ha tre gol, insomma, dietro solo pochi mostri sacri stanno facendo meglio. Forse solo Di Lorenzo vanta un assist in più rispetto a Del Prato, ma tre gol davvero, sta tenendo una media anche realizzativa veramente spaventosa per un difensore. Questo Del Prato dove lo metti sta e fa sempre bene. In questo caso dipende dalle partite, battezzi Del Prato di nuovo terzino con Balog e Leoni sempre più in campo insieme, come vedi questa situazione,
allora,
in difesa?
Secondo me, detto che Del Prato è il top del top da tutti i punti di vista, come maturità, come carisma, cioè è un giocatore, è veramente il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere, ma anche molto di più, e secondo me il suo ruolo nel Parma è quello di terzino destro. Quindi io lo vedo come un terzino destro che sa attaccare, sa scegliere il momento per andare a fare la sovrapposizione, andare a fare il cross, e la posizione non gli impedisce assolutamente di entrare in area, perché comunque l'anno scorso ha giocato molte meno partite da centrale, però i suoi gol li ha fatti anche l'anno scorso, e essendo un giocatore e comunque un difensore svelto, intelligente e tatticamente a posto, può chiaramente giocare anche in mezzo. Con la coppia in mezzo, con la coppia del Prato Balog, secondo me perdiamo qualcosa in centimetri, e secondo me la partita con l'Atalanta lo ha anche detto a un certo punto. Si vede bene del Prato che salta e non ci arriva di testa, e non è un pallone a campanile. E, come dire, uno stopper che di 1,90 magari garantisce maggior sicurezza sulle palle alte. Quindi per me può giocare sia al centro che a destra. Se Balog Leoni diventasse una coppia rodata, certo ci rimette Koulibaly, perché o va a giocare a sinistra al posto di Valeri, e Koulibaly è un altro che secondo me è più efficace a destra che a sinistra, però secondo me il ruolo di Del Prato è proprio il classico 2, anche se poi dopo va in porta anche da posizione centrale, perché il gol del 3-1 con la Lazio, ok, un contropiede, però lui è partito dalla posizione di difensore centrale.
Ecco, il nostro radioascoltatore ci scrive, ci fa questa controproposta, ma schierarlo a centrocampo, visto che sa segnare, contrastare, buttarsi dentro. All'Atalanta qualche volta nelle giovanili lo aveva fatto, forse adesso lì il Parma ha altre scelte.
Ma io ogni tanto ci avevo pensato, quando c'è stata questa emergenza a centrocampo, anche nei mesi scorsi, ma se provasse a mettere Del Prato davanti alla difesa, secondo me, voglio dire, se ci abbiamo pensato io, l'altro radioascoltatore, magari qualche altro tifoso, e non ci hanno mai pensato Pecchia lo stesso Del Prato, un motivo c'è. Perché secondo me, cioè, poteva anche darsi che, parlando Pecchia, te la senti, dici che è una buona idea, oppure il mister sa che quasi si potrebbe provare, cioè, se non è venuta fuori fino adesso evidentemente non è una buona idea. Saremo i primi a essere smentiti se un giorno vedremo Del Prato a centrocampo, però le occasioni per, tra virgolette, provare anche questa soluzione purtroppo ci sono state, dico purtroppo perché insomma gli infortuni dei nostri centrocampisti, e non solo dei centrocampisti, sono veramente una nota dolente. Se non è stato fatto, un motivo c'è.
Pensa, ti do una chicca: nell'estate 2021, quando Del Prato si trasferì a Parma, Gasperini diede il via libera solo dopo l'arrivo di Koopmeiners, che all'epoca pensavamo sono ruoli diversi. Probabilmente in quel momento Gasperini forse stava pensando in emergenza, aspettando l'arrivo dell'olandese, di poter mettere Del Prato in quella zona. Quindi non è tanto un'idea utopistica. Invece, pensando alla difesa e pensando ai pericoli maggiori che saranno da affrontare, non saranno pochi nella partita di venerdì, c'è stato un bel servizio prima di Alberto Dallatana sulla prima volta di Marcus Thuram contro il suo Parma, perché insomma lui è nato qua. Allora ti chiedo innanzitutto se hai dei ricordi di Marcus da piccolino, magari con Lilian.
Ho tantissimi ricordi ovviamente legati a Lilian Thuram, al periodo in cui il paziente era a vedere giocare lui insieme a Cannavaro, a Sensini, era una difesa con Buffon dietro, sì. Cioè era una difesa veramente spaziale, tutta la squadra era spaziale, però lui, cioè vedevi il campione del mondo, vedevi il fuoriclasse, però sì, probabilmente ricordo che magari avremmo scritto gioco azzurro per Lilian Thuram, però ecco, ricordi legati a suo figlio Marcus o all'altro figlio che poi invece era nato a Reggio Emilia non ne ho. È curioso il fatto che ci stiano in questo momento in Serie A parecchi figli d'arte, sì. Thuram e suo fratello, pensavo anche a Conceição, a Weah, e molti sono figli di giocatori ex del Parma, no? Sì. Conceição ha giocato del Parma.
Chiesa stesso, che poi è andato a Liverpool, però insomma anche Chiesa faceva parte della schiera.
Chiesa, esatto, Thuram, cioè, ce ne sono veramente tanti. Questa è una cosa abbastanza curiosa.
Sì, tra l'altro, allora, Thuram, 9 reti in stagione, tante marcature multiple, giocatore pericoloso, tra l'altro. Spesso quando si cercava magari un giocatore dalle caratteristiche simili, no? Si dice Bonnia chi può assomigliare dei big, spesso veniva accostato a Thuram, a Marcus.
Secondo me no. Ah, ecco, secondo me, cioè, Thuram, secondo me, Marcus Thuram ha degli strappi, sì, ha un'agilità che Bonnì non ha. Bonnì è molto più bravo, secondo me, a lavorare la palla e a lavorare per i compagni, a tenerla. Secondo me Thuram è più, diciamo così, più atleta, più atletico, però Bonnì forse è ancora più tattico, non so come sì, spiegarmi. Non ci vedo tutta questa somiglianza dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, però sono due bei giocatori, tutti e due, ecco, auguro a entrambi la nazionale francese.
La Francia ha un futuro assicurato davanti, sì, con Thuram, che comunque è un 97.
Thuram è avvantaggiato sicuramente anche dal nome sì, che si porta dietro, che poi oltretutto, non essendo nello stesso ruolo del padre, non ha neanche il problema di no, sono meglio, sono più bravo lui o sono più bravo io, però piacerebbe vederli entrambi in nazionale.
Ti leggo il messaggio di Davidone. Io ho l'impressione, vista la bella partita con la Lazio e la buona posizione in classifica, si vada a Milano a fare la gitarella contro la corazzata Inter, si incassino i nostri 2-3 gol con la testa, e con la testa già la partita col Verona. Sicuramente mi sbaglierò, ma la mia paura è quella. Cosa ne pensa il mitico Francesco?
Il mitico Francesco, grazie del mitico, poi vedere a quale mito sono legato.
Glielo chiederemo.
Sono io che ho dei miti nel mondo del calcio e anche della radio. E, no, io non penso alla gita. Sicuramente vai con il morale a mille, questo sì, perché se tu, come da pronostico, avessi perso con l'Atalanta e con la Lazio, dai per scontato che sei una vittima sacrificale in casa dell'Inter, hai un trittico di 0 punti e la partita col Verona diventa poi la partita col Genoa, come la partita con l'Empoli, la devi vincere a tutti i costi, e se non la vinci panico. E quindi la partita con la Lazio è... Ci sei? Sì.
Sì.
La partita con la Lazio ha portato sul morale a mille, quindi vai a giocare in casa dell'Inter senza l'assillo, senza il, cioè, non sei giù di morale, ma non per questo non te la giochi, cioè cerchi di andare lì a fare una bella partita e far bella figura, sapendo che un eventuale punto ai tre francamente non ci vuole neanche pensare, l'eventuale punto te lo devi sudare 10 camicie e non di più, che magari se le cose vanno in un certo modo poi salta fuori un episodio tipo quelli che sono successi a Napoli, però te la vai a giocare e vai a vendere cara la pelle, ecco, sei protagonista, fai parlare di te per le cose che hai fatto in campo, quindi per me il Parma ha tutto da guadagnare da questa partita.
Allora, Davidone specifica: io sono rimasto al mito di Stazione di Monaco, ovviamente, insomma, non possiamo, quando si tocca a Stazione di Monaco ovviamente alziamo le...
è il mio grande rimpianto e vediamo cosa si riesce a fare, se non per il 2025, per il 2026.
Allora, Davidone, c'è anche una notizia per te.
Vabbè, però lo dici tutte le volte, Francesco, dai.
E lo dico tutte le volte perché non ci sono cose più aggiornate.
Sì, questo è il fuoricampo di Simonetta Collini.
Simonetta ha ragione, io non vedo l'ora di...
Ma lei qualche freme, infatti lui ci scrive: wow, vedi che abbiamo Davidone, si è acceso su questa,
però
su questa notizia.
Nel 2025 non succede niente.
Ecco, vedi, quindi niente, Davidone deve avere pazienza 2 anni, chissà. Tra l'altro c'è anche un'altra domanda per te da Romano. Volevo chiedere a Monaco cosa ne pensa di prendere a gennaio Cherry, visto che nessuno ha doti nel tenere sulla palla e costerebbe anche poco. Qua largo la domanda perché te l'avrei fatta sull'infortunio di Charpentier, ovviamente, che insomma ha gettato nello sconforto un po' tutto l'ambiente crociato. Quindi la domanda su Cherry, e poi cosa perde il Parma senza più Charpentier?
Allora, senza più Charpentier il Parma perde un giocatore importante, un giocatore che... adesso c'è un'altra parola in inglese che vorrei lanciare, che è il change maker, cioè quello che ti fa il cambio, ti cambia la partita. Ha fatto 2 assist non scontati, nel primo poi è chiaro che è stato molto bravo Ai, e nel secondo anche è stato molto bravo Del Prato, però gli ha dato una palla Del Prato che era ancora nella propria metà campo, veramente ha giocato molto molto bene questo secondo tempo Charpentier, che aveva già giocato bene a Venezia, che aveva comunque pareggiato la
con l'Empoli,
che si stava mettendo male, e con tutto quello che ha passato, francamente, veramente, cioè, ecco, nessun giocatore merita di farsi male,
no, no.
Però se proprio uno non se lo meritava era lui, e quindi è veramente una disdetta per lui soprattutto, ma anche ovviamente per tutto il gruppo. Sostituirlo dal punto di vista del giocatore è chiaro, prendi un altro giocatore, un altro centravanti molto strutturato che sa di dover essere quello che viene su nel secondo tempo, che qualche volta può partire a titolare, ne trovi tanti. Il discorso poi è il gruppo. Per quello che riguarda Cerri, io credo, anche se resto convinto che tutto nasca da degli equivoci, allora, se c'entra l'esultanza di quel famoso gol col Cagliari, credo che lui veramente ce l'avesse, cioè volesse sfogarsi con i tifosi del Cagliari, perché quell'anno credo fosse il primo gol, lo fischiavano, non aveva un bel rapporto con la sua tifoseria. Se invece qualcuno ce l'ha col fatto che perché è andato alla Juve, perché era dalle giovanili, insomma non ha fatto tutto il percorso quando il Parma era fallito, queste sono cose che francamente vanno oltre la mia comprensione. Credo che però dal punto di vista tecnico questo ragazzo abbia subito una notevole involuzione, e quindi sì, francamente a me andrebbe bene se lui fosse contento, se fosse accolto dall'ambiente, potrei anche poi concedergli qualche stop sbagliato o qualche gol mangiato davanti alla porta, però se deve arrivare con i tifosi contro, che gli rifacciano qua, che gli rifacciano là, allora è meglio andare su un altro prospetto, su un altro giocatore.
Davidone,
io gli ho visto sbagliare diversi gol quest'anno, sì, col Como, e non per niente lui è nella gerarchia, è il quarto, perché c'è anche Gabrielloni, gli è passato davanti, che Gabrielloni è uno che l'anno non l'aveva mai vista neanche col binocolo. Quindi francamente sarei contento per il ragazzo se ci tiene, però se devono nascere dei problemi non so da fare.
Davidone è d'accordo con te, io Cerri lo lascerei dov'è e ti propone Milik. Forse siamo un po' oltre, sia per
Milik,
cioè,
Milik con tutti gli infortuni che ha la Juventus se appena guarisce se lo tengono o lo usano per arrivare a qualche giocatore da Juventus.
Non credo rientri nella filosofia del Parma, a prescindere poi da quello che si può dire.
Non rientra nella filosofia del Parma, però è da vedere se lo prendono, perché voglio dire, la società non si fa mai, questa è una società che raramente si sbottona nel farti capire le proprie intenzioni. Quindi secondo me, considerato che a differenza di Bernabé, che comunque entro marzo lo rivediamo, e quindi uno scorcio importante del campionato ancora lo farà, Cercati non lo so, perché è stato il primo di questi a essersi fortunati, non so a che punto sia col recupero, Charpentier non lo vediamo più per questo campionato.
Sì.
E quindi in quel ruolo lì, io non so se può andare avanti tutto il girone di ritorno a adattare di volta in volta Mihaila Benedicak o Cancellieri come vice Bonny.
Sì.
Un altro giocatore in rosa, secondo me, in quel ruolo lì ci vuole. Quindi dirti chi arriverà non lo so, perché poi se deve avere determinate caratteristiche... Qualche anno fa a Pecchia piaceva Gipkier,
sì,
che adesso a Venezia fa la riserva di Poyampalo, e tra l'altro Poyampalo in questo momento è inguardabile.
Sì.
Quindi non so se sono...
Loro hanno anche Raimondo, che però facilmente sarà girato in prestito in un club di
Raimondo
Serie B.
Raimondo sì, torna in Serie B, e tra l'altro come caratteristiche non credo che sia il tipo di centravanti che... In Serie B ce ne sono almeno 5 o 6 di centravanti che andrebbero bene. Probabilmente ci sono anche all'estero, e secondo me arriva qualcuno che noi non conosciamo.
Sono tutti scatenati i nostri radioascoltatori. C'è chi rifà il nome di Spendi, chi il nome di Adorante, addirittura
il nome di Spendi
lo spendiamo, il nome di Spendi
fa.
E poi io ti propongo anche Francesco Pio Esposito dello Spezia, ma voglio proprio allargare il discorso, classe 2005. Addirittura c'è chi chiede di riprendere il Mudo Vázquez dalla Cremonese, ma non crediamo ci possa essere i margini di ritorno.
Dimmi.
A Pecchia piace Brunori, questo è Cristian Brunori del Palermo.
A Brunori ho pensato, Brunori ha chiuso col Palermo.
L'aveva avuto nell'Under 23 della Juve, però anche lui a livello di età non ha poi le caratteristiche di Charpentier.
No, diciamo che potrebbe avere qualcuna delle caratteristiche di Bonnie. È sicuramente un buon giocatore, no, come età è fuori, se mi agito, è fuori quota per le idee di Krause della nostra società, perché comunque va, va per i 30 se non li ha già compiuti. Ha un carattere forte, dovrebbe venire a accettare il suo ruolo. Ho pensato anch'io a Brunori perché è in uscita dal Palermo, ho letto Salernitana, secondo me lui ci prova ad andare in Serie A, perché comunque
sì. Classe 94 potrebbe essere l'ultimo treno.
Però secondo me non sarà lui. Secondo me non sarà lui. Cioè, per esempio, la Cremonese ha sia Bonazzoli che De Luca. Non mi fanno impazzire nessuno dei due, perché secondo me Bonazzoli ha già dato. E De Luca è ancora un po' troppo, non lo so, non ha l'agilità, non lo so, non mi finiscono, però è più facile che la Cremonese magari accetti di liberarsi di uno di loro due. Poi sì. Non so che fine ha fatto, come adesso non mi ricordo il nome preciso dell'altro attaccante della Cremonese, non Okere, C'è giù,
sì, adesso lì devo...
Non so che fine ha fatto. Secondo me si orientano verso un giocatore con quelle caratteristiche.
Rientra un giocatore con quelle caratteristiche e ti chiudo con l'ultimo messaggio. Se l'ultimo messaggio di Pippo: Boni deve ancora crescere, sicuramente delle qualità importanti, ma temo che manchi il carattere per giocare attaccante centrale. Troppo leggero e superficiale, lì bisogna picchiare e lottare. Faccio un nome: Bernardo Corradi, piedi scarsi, ma non aveva paura di niente. C'è a dire che Boni ha ancora ampi margini di miglioramento.
Boni ha ancora altri margini di miglioramento, secondo me non è il carattere che gli fa difetto. Secondo me lui è troppo, in certi momenti della partita, soprattutto contro certe squadre, contro certi difensori, è troppo solo. Per cui anche l'idea di vederlo magari con le ali, gli esterni o il sottopunto un po' lontani da lui nella morsa dei difensori centrali dell'Inter. Cioè, voglio dire, auguri, sicuramente deve crescere da questo punto di vista, però non credo che sia, la tecnica ce l'ha, il coraggio secondo me ce l'ha, sicuramente non ha quella freddezza sotto porta per cui ogni tiro è gol, spesso ancora sbaglia, non prende la porta, però ha le caratteristiche che servono per diventare un campione ce le ha tutte.
Ce l'ha tutte, speriamo davvero sia così. Grazie per essere stato con noi. A Francesco
Grazie
Monaco,
a voi.
Un saluto.
Ciao a tutti, Forza Parma.
Ciao Francesco, che ci ha dato anche qualche anticipazione che non si sa se tornerà alla sua stazione di Monaco. Simonetta è dubbiosa. E noi però adesso siamo pronti per tornare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Ciao Dovico, mo caffè?
Ciao Berto, vado a fare preparazione atletica.
E perché?
Mi devo preparare. A Natale mangio gli anolini della salumeria Garibaldi.
Mo da bo?
Fatti Berto, io in bondamat. E poi lì c'è Nicolino, che ti consiglia il menù di Natale. Un sacco di proposte, tutta la gastronomia è ancora fatta a mano. E poi i Gandalf ormai di Salum da voler via.
E bravo Dovico, agvag anche a me. Salumeria Garibaldi, una lunga storia fatta d'amore e passione per la tradizione parmigiana. Chiamatelo 0521 23 56 06.
Da Cattelloni Calzature a Sant'Ilario, Montecchio e Rotori a Parma è iniziato il più pazzo Black Friday della Valdezza. Acquistando due paia di calzature, il primo avrà lo sconto del 20%, il secondo del 25% e se acquisterete il terzo paio addirittura del 30%. Comode Geox, Valle Verde, Melluso, Sneakers, Saucony, Colmar, Sun 68, eleganti Guess, simpatiche Lely Kelly, Ball Boy. Una montagna di caldi stivaletti scontati fino a oltre il 50%. Il Black Friday più economico di Parma e Reggio Emilia è da Cattelloni Calzature a Sant'Ilario Denza, Montecchio ed Eurotorri a Parma, ma fino al 5 dicembre. Domenica 8 aperto a Sant'Ilario per Mercato Antiquariato.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Andiamo a leggere il messaggio di Alberto. Buongiorno, dal momento che il Parma attualmente ha 6 attaccanti in rosa, piuttosto che prenderne uno mediocre, meglio che il mister adatti il sistema di gioco e utilizzi quelli che ha. Saluti da Alberto. E questa domanda la poniamo a un altro che, insomma, misto centrocampista attaccante, però di gol in carriera ne ha segnati diversi. E allora salutiamo Fausto Pizzi. Ben ritrovato, Fausto.
Ma grazie Marco, ben ritrovato anche a te. Tutto ciao. Bene?
Bene, bene, alla grande, Fausto. Allora, questa domanda del nostro radioascoltatore: se attaccanti in rosa del Parma, sì, non andresti a comprare nessuno, se è tanto per prendere un giocatore?
Allora, diciamo che Charpentier era un po' unico nel, sì, nel suo genere, nel senso che rappresentava una prima punta fisica. Bonny è stato adattato quest'anno e devo dire che tutto sommato ha interpretato fino a questo momento molto bene il ruolo, però avere una punta fisica centrale di quel modo offre comunque delle varianti importanti agli schemi di Mr. Becker. Non so, faranno sicuramente una valutazione e stiamo recuperando bene Jack, che comunque ancora non è il giocatore che sappiamo quanto può valere, però insomma rimarrei fiducioso per il valore della rosa che il Parma.
Eh sì, allora ti saluta anche il nostro amico Luca, ovviamente Fausto Pizzi, doppio ex di Inter e Parma, allora in maglia nerazzurra 39 presenze, 6 reti, cresciuto nell'Inter poi con la vittoria della Coppa UEFA 90-91, col Parma invece in due riprese 89-90 e 92-93, 60 presenze, 17 gol con la promozione in Serie A e la Coppa delle Coppe indimenticabili di Wembley. Ti chiedo ovviamente per entrambe le squadre qual è stato il tuo momento più bello? Forse è facile, eh?
Non è una domanda facile a cui rispondere, nel senso che comunque l'Inter rappresentava la squadra dei miei sogni, nel senso che comunque avevo fatto tutto il settore giovanile, dai Pulcini alla Primavera, avevo fatto tantissime partite a San Siro in anteprima e mi utilizzavano spesso per divertire il pubblico prima delle gare importanti, però è ovvio che ho vissuto cercando di raggiungere l'obiettivo poi di poter far parte di quella squadra. Parma è arrivata dopo, però nell'arrivare dopo è stata probabilmente la squadra dove mi sono affermato calcisticamente e dove poi ho messo radice a livello familiare, quindi è normale che io sia legato in modo indissolubile a entrambe le squadre.
Allora, prima avevamo menzionato l'intervista di Vittorio Rotolo su Gazzetta di Parma all'altro doppio ex Zé Maria, l'ex terzino brasiliano, ha detto che i nerazzurri hanno un impianto solido e giocano praticamente a memoria, ma il Parma non farà le barricate a San Siro, non rinuncerà al suo stile di gioco, ma anzi proverà a sfruttare quegli spazi che l'Inter inevitabilmente dovrà concedere. È un po' questa, sarà un po' questa la chiave di lettura, la chiave tattica del match di venerdì a Milano?
Sì, ha detto bene te. Io per caratteristiche il Parma non ha mai rinunciato a fare la partita, terrà ovviamente in considerazione la forza dell'Inter, l'urto e la spinta degli attaccanti che l'Inter ha, però non può fare una partita prettamente difensiva, deve cercare comunque di creare problemi all'Inter e cercare ovviamente la via del gol se vuole ottenere un risultato positivo. Penso che lo farà quando l'Inter glielo concederà, oppure se andrà a prendere qualche occasione per la bravura dei giocatori che abbiamo. Detto ciò, è una partita ovviamente difficile.
Eh sì, partita difficile. Andiamo a leggere anche il messaggio di Freo. Buongiorno Marco, l'Inter cadrà come la Lazio, Anas ancora in rete. Allora, ne approfitto, visto che tu di giovani te ne intendi, insomma, per tanti anni responsabile storico giovanile del Parma, questo Anasai Mohamed, che impressione ti ha fatto? Te lo aspettavi già a questi livelli? Classe 2005, lo ricordiamo.
No, mi ha fatto una buonissima impressione domenica, soprattutto per l'atteggiamento. È un giocatore che si è dato tantissimo da fare, ha affrontato la partita nel modo giusto, cercando di fare cose semplici, ma potendo essere sempre utile alla squadra anche nelle situazioni senza palla. Ha corso tanto, ha raddoppiato, insomma, una grandissima mano al centrocampo. E poi è stato capace di fare un gol veramente, veramente bello, e anche come gesto tecnico a livello balistico è stato qualcosa di molto bello da vedere. E soltanto chi ha determinate capacità, non solo di tiro, ma anche nel pensare a quello che poi ha eseguito, secondo me vuol dire che ha delle doti importanti questo ragazzo.
E poi nella sua analisi del post partita, Luca Ampollini lo definiva uno dei più autorevoli candidati al ruolo di vice Bernabé. Secondo te può avere delle assonanze, delle somiglianze con Bernabé?
Ma è forse un pochettino presto per dirlo, nel senso che Bernabé ormai era un giocatore che si è ritagliato uno spazio importante in questa squadra, ha dimostrato in questi anni una crescita sia tecnica che fisica che di personalità. Auguriamocelo, perché no? In questo momento penso sia presto, però speriamo per il futuro del Parma di poter avere un'alternativa importante a Bernabé.
Ci scrive un nostro radioascoltatore: era da prendere Pellegri ex Torino. Poi invece un messaggio di un altro nostro fedelissimo: senza Bernabé non riusciamo a iniziare l'azione dal basso, lo schema è lancio lungo di Suzuki e palla contesa, sembra quasi indispensabile un centravanti fisico in sostituzione di Charpentier. Ti chiudo con l'ultima domanda, chiedendoti, sfruttando appunto questa domanda anche sul possibile sostituto di Charpentier, di chi ha bisogno secondo te il Parma nel mercato di gennaio allo stato attuale?
Oddio, non di tantissimo, probabilmente forse qualcosina dietro, perché comunque l'infortunio di Cercati è un infortunio pesante. Vedo molto bene la crescita di Leoni, mi sembra un giocatore dal futuro sicuro, però non ricordiamoci che è sempre un 2006, sì. Quindi se daremo a lui la valorizzazione di poter fare tante partite, aspettiamoci anche che possa mettere qualche errore o che subisca le giocate di attaccanti importanti che possono esserci in Serie A, potendo però continuare a crescere. Ecco, comunque un giocatore magari un po' più di esperienza anche per poterlo far crescere, forse potrebbe essere un'idea, però sono tutte valutazioni che la società penso possa fare in tutta serenità, perché anche con infortuni così gravi ha dimostrato di essere comunque una squadra che se la gioca anche a viso aperto, anche con squadre più blasonate.
Eh sì, parole che sottoscrivo in pieno, e con questo ringraziamo per essere stato con noi Fausto Pizzi. Ciao Fausto, alla prossima!
A voi, buon pomeriggio e buona continuazione.
Buon pomeriggio a Fausto Pizzi, grazie a voi radioascoltatori per averci seguiti e a Simonetta Collini dalla regia. Noi ci ritroviamo qui domani pomeriggio, poco dopo le 14, per una nuova puntata di Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.